Inchiniamoci. Caro Dio, ti siamo grati stasera per questa grande opportunità di venire di nuovo nel nome del Signore Gesù per affrontare il nostro nemico, il tuo nemico, qui fuori sul campo di battaglia con la parola, per cacciarlo via di mezzo al tuo popolo, affinché essi possano vedere stasera, Signore, la luce del Vangelo, e prego che tu unga i nostri occhi col collirio affinché siano aperti alla verità, in modo da poter uscire da qui dicendo nei nostri cuori, non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre Egli ci parlava lungo la via. Guarisci i malati e gli afflitti, incoraggia gli scoraggiati, solleva le mani fiacche che una volta erano abbassate, che possiamo guardare alla venuta del Signore Gesù, la quale crediamo essere imminente. Chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Cercherò di essere breve stasera perché so che molti sono venuti da diverse zone della nazione per il servizio, sono rimasti alcuni di voi e dovrete tornare, forse avete un lungo viaggio per tornare. E vi ringrazio. Stamani ho voluto ascoltare fratello Neville. E l'ho ascoltato molte volte, non l'ho mai ascoltato senza averlo apprezzato. Ma stamani quel messaggio opportuno. Riconosco di aver avuto la guida del Signore ad ascoltarlo stamattina. Ottimo. E vedo perché anche a voi piace venire ad ascoltarlo. E lui vi farà sempre del bene, sono certo, ascoltarlo. Oggi cercavo di mettermi in pari con alcuni miei colloqui stamattina, oggi pomeriggio. Ne ho ancora molti, molti, molti ancora. E io, come credo fu Jethro, che una volta disse a Mosè, disse, questo è troppo per te. Così qui abbiamo molti fratelli per i vostri problemi e ognuno di loro è stato legittimato. E sono ottime cose di cui prendersi cura. E vi consiglierei il nostro pastore o il fratello Man e altri ministri qui della nostra fede. E potete andare da loro, vi direbbero proprio esattamente cosa fare. Certe persone, i loro figli, matrimoni misti o cose che sono sbagliate. Questi uomini possono aiutarvi proprio come chiunque altro, perché sono servitori di Cristo. E andate da loro, sono sicuro che loro vi daranno l'aiuto di cui avete bisogno. E non riesco ad arrivare a tutti, ce ne sono proprio così tanti. Comunque andiate, continuano proprio a accumularsi sempre di più, vedete? E vorreste arrivare a ognuno di essi, ma non si può farlo. Ma prego costantemente che Dio in qualche modo risolverà tutto al meglio per voi. Ora, stasera vogliamo rivolgerci alla Scrittura e leggere una porzione della Scrittura da Genesi, al terzo capitolo. E riferirci solo per poco ad alcune cose di cui abbiamo parlato in tempi passati e vedere se il Signore Gesù ci darà dell'altro su quello che sapremo quando usciremo. Io prego che glielo faccia. Ora il serpente era astuto più che qualunque altra bestia della campagna che il Signore Dio avesse fatta. E esso disse alla donna, ha pure Dio ha detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna disse al serpente, noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino, ma del frutto dell'albero che è in mezzo del giardino, e Dio ha detto, non ne mangiate e non toccate, che non muoiate. E il serpente disse alla donna, voi non morreste punto, ma Dio sa che nel giorno che voi ne mangereste, i vostri occhi si aprirebbero, onde sareste come Dio, avendo conoscenza del bene e del male. E la donna, dunque, vedendo che il frutto dell'albero era buono a mangiare e che era dilettevole a vedere e che l'albero era desiderabile per avere intelletto, prese del frutto e ne mangiò e ne diede ancora al suo marito, acciocché ne mangiasse seco. Ed egli ne mangiò. Allora gli occhi di ambedue loro si apersero e conobbero che erano ignudi, onde cucirono insieme delle foglie di fico e se ne fecero delle coperte da accendersi attorno. Posso il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola? Ora vorrei prendere un testo stasera da questo e chiamarlo l'Eden di Satana. Una piccola cosa molto rude da dire di l'Eden di Satana. E credo che ciò armonizzi in un certo modo con l'altra domenica sera quando vi ho parlato qui sul filtro di un uomo assennato e il gusto di un uomo santo. E a volte queste piccole espressioni rudi ci portano a qualcosa, ci portano a studiare, vi fanno leggere la parola. Ed è ciò che voglio che tutta la mia congregazione faccia. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Così leggete la parola, studiatela. E studiatela con gli occhi di Dio, per dare al vostro intelletto comprensione di come dovremmo vivere in questo giorno presente. Ora, venire questa sera solo per parlarvi, dire, bene, potrei fare questo o quello, a me piace parlare con la gente così come mi piacerebbe pure venire a casa con ciascuno di voi stasera, io, Dio sa che è la verità, mi piacerebbe venire a casa con ognuno di voi e fare colazione con voi al mattino e domani pomeriggio uscire a caccia di scoiattoli con voi, vedete, mi piacerebbe farlo, ma io non posso farlo, e mi piacerebbe venire a casa e semplicemente sedermi e parlare con voi, sederci sul portico dopo il servizio e parlare un po' con voi, parlare del vostro benessere riguardo a Dio, mi piacerebbe molto farlo, uomini e donne qui dentro, Dio sa che mi piacerebbe farlo, ma non posso farlo, vedete, c'è proprio una tale pressione, tensione, e in questa epoca nervosa in cui viviamo, e io stesso sono una persona nervosa, oggi ho preso una decisione su qualcosa, io devo proprio farla, e domani è lontana un milione di miglia da me, qualcosa si è già intromesso e ha fatto questo, quello, e fate fatica cercando di stare calmi, ma il mio conseguimento principale è predicare il Vangelo in mezzo alla Chiesa e fare tutto ciò che posso per portare onore a Gesù Cristo in questo giorno, mentre sono qui sulla terra e durante il tempo che mi è rimasto sulla terra, sono venuto per cercare di dirvi qualcosa che vi aiuterebbe. Qualcosa ho studiato dopo essere andato a casa stamattina. Cosa potrei dire stasera, Signore, che aiuterebbe quelle persone? Ascoltare quel potente messaggio stamattina che il fratello Neville ci ha portato su. Ho pensato fosse così meraviglioso come l'ha detto un dottore, diagnosticherà il caso, ma l'uomo che viene con un recipiente pieno d'aghi, lui fa l'iniezione. Così ho pensato che quella fosse davvero un'espressione davvero graziosa. E riflettevo su quello il siero dopo che il caso è diagnosticato. Sì, quella è una cosa molto valida. Volevo parlarvi di qualcosa per portarvi qualcosa, per illuminarvi, mettere in luce per voi la promessa di Dio per questa epoca. Vedete, qualcosa, non qualcosa in cui qualcun altro si trovava in qualche altro giorno, ma qualcosa è quando quelle cose vanno benissimo. Tutti noi ci riferiamo a quelle cose, ma ho pensato che avrei cercato di farvi ricordare qualcosa con queste scritture che ho scritto qui, che vi avrebbero illuminati per sapere, rendervi un soldato migliore sul campo in cui combattete ora, per apprendere le tattiche del nemico, così da poter bloccare ogni cosa prima che arrivi a voi, capite? Ecco la cosa principale, è imparare a scansare i colpi il più possibile. Ora, guardiamo ora questo grande, per alcuni minuti, questo grande peccaminoso giorno in cui ora viviamo. Non credo ci sia mai stato un giorno in cui abbia mai letto nella storia, ci sono stati giorni di maggior persecuzione quando i figli di Dio venivano messi a morte da ogni parte, ma vedere la falsità del nemico, noi non abbiamo mai avuto un giorno come questo in cui viviamo ora. È il giorno più astuto, seducente. E quando vedo questo, porta che il cristiano oggi deve essere più allerta di quanto sia mai stato in qualsiasi epoca. Ora, in passato, ai giorni della persecuzione a Roma, verso la Chiesa, se un cristiano faceva un errore, entrava nell'arena e veniva dato in pasto ai leoni o qualcosa di simile quando scoprivano che era un cristiano per la sua testimonianza. Ma la sua anima era salvata, perché era un puro, non contaminato, un credente in Dio, e suggellava volentieri la sua testimonianza col suo sangue. Mentre le vene venivano rotte e buchi nel suo corpo, il sangue schizzava fuori, gridava con fede davvero leale, diceva, ricevi il mio spirito, Signore Gesù. Ma adesso, l'astuzia del diavolo ora fa sì che le persone credano di essere cristiane quando non lo sono. Ecco il punto. Non dovete suggellare, è un giorno più astuto di quanto sarebbe, di quanto si doveva suggellare la propria vita con la propria testimonianza. Il diavolo ha posto ogni trappola astuta che può per... Lui è un seduttore. E Gesù ci disse in Matteo 24 come sarebbe stato questo giorno in cui viviamo, il giorno più seducente che sia mai esistito, così vicino che sedurrebbe gli stessi eletti di Dio se gli fosse possibile sedurre. Ora, compariamo alcune scritture o profezie di cui si parla nella Bibbia per oggi e compariamole col giorno in cui viviamo ora. In 2 Timoteo 3 imprendiamo questo, che il profeta disse che avverrebbe in questi giorni che gli uomini sarebbero temerari, gonfi, amanti di piacere più che amanti di Dio. Compariamolo ora, solo per un momento. Noi non lo riassumeremo solo perché non abbiamo molto tempo per esaminarlo tutto, come dovremmo farlo adeguatamente. Ma solo per farlo risaltare, così che possiate vedere quando andate a casa lo studiate. Temerari, gonfi, amanti del piacere più che amanti di Dio. Mancatori di fede, calunniatori, incontinenti e senza amore per i buoni. Ora lo Spirito parlò espressamente che queste cose ci sarebbero state negli ultimi giorni. Cioè questi giorni, la profezia parla di questo. Ora leggiamo pure in Apocalisse 14, ovvero Apocalisse 3:14 piuttosto, l'epoca della Chiesa Laodicea, come la Chiesa sarebbe stata in quest'ultimo giorno. E sarebbe, essa disse, siede come una vedova, non ha bisogno di nulla, essa era ricca e accresciuta nei beni e non sapevano di essere poveri, miserabili, infelici, ciechi e nudi e non lo sapevano. Ora, ricordate, egli parla alla Chiesa di questa epoca, infelice, cieca, nuda e non lo sa. Quell'ultima frase, quell'ultima parola è ciò che lo rende così impressionante. Pensano di essere davvero ripieni dello Spirito e sono tutti pronti. L'epoca della Chiesa laodiceana è l'epoca della Chiesa pentecostale, poiché è l'ultima epoca della Chiesa. Lutero ebbe il suo messaggio, Wesley ebbe il suo messaggio, la Pentecoste ebbe il suo messaggio. E anche notate, si dice che poiché sei tiepido, né caldo, né freddo, emozioni esteriori, la concezione mentale del Vangelo, poiché egli disse, se in questo modo io ti vomiterò dalla mia bocca. In altre parole, vedere la Chiesa in quella condizione l'ha disgustato. E ricordate, loro hanno vomitato lui ed egli si trovava fuori dalla Chiesa, cercando di tornare dentro, in quella terribile epoca della Chiesa laodiceana. Il Dio di questo mondo, oggi, la persona adorata di questo mondo, oggi, è Satana. E la gente ignora di adorare Satana. Però è Satana che si personifica come la Chiesa. Vedete, come la Chiesa. Adorano Satana pensando di adorare Dio tramite la Chiesa. Però questo è il modo in cui Satana l'ha fatto. Oh, dite, ma aspetta un minuto, noi predichiamo la parola, tornate qui col pensiero al mio testo. Stasera Satana fu colui che per primo predicò la parola ad Eva. Dio ha detto, vedete, è quell'interpretare male quella parte di scrittura che si applica al giorno. Lui vi farà sapere che tutto quello che Gesù fece andava perfettamente bene, vi farà sapere che tutto ciò che Mosè fece andava perfettamente bene. Ma quando prendete le promesse che diedero per questo giorno, allora quella viene applicata a un'altra epoca. È tutto quello che deve fare, capite? È portare la gente a crederla in quel modo, e questo è tutto. Poiché non potete togliere una parola da essa, né aggiungere una parola ad essa. Ma ecco cosa lui fa. Le persone inconsapevolmente adorano Satana, pensando di adorare Dio. Come siamo stati avvertiti dalla profezia in Seconda Tessalonicesi, così leggiamolo soltanto, Seconda Tessalonicesi, secondo capitolo. Prendiamolo solo un momento, se posso, subito. Mi piacerebbe leggerlo proprio. Credo, Seconda Tessalonicesi, ho qui la scrittura, seconda. Or, noi vi preghiamo, fratelli, per la venuta del Signore nostro Gesù e per il nostro adunamento in Lui. Ora vedete, la venuta del Signore e l'adunarci a Lui, come Dio radunerà il suo popolo a lui negli ultimi giorni, radunarsi del popolo al Signore, non alla Chiesa, al Signore, adunarsi assieme a lui. Che non siate tosto smossi nella vostra mente, né turbati né per spirito, né per parola, né per epistola, come da parte nostra, quasi il giorno del Signore soprastia vicino, ognuno vi inganni per alcuna maniera, perciò che quel giorno non verrà che prima non sia venuta l'apostasia. E non si è manifestato l'uomo del peccato, l'uomo del peccato, guardate cosa egli è ora. Manifestato l'uomo del peccato, il figlio di perdizione, quello era Giuda, vedete. Chi si oppone e si esalta sopra chiunque è chiamato Dio o divinità, talché siede nel tempio di Dio come Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Quell'inganno della Chiesa di oggi. Vedete, il figlio di perdizione, il diavolo. Il figlio di perdizione, il diavolo. Dunque, le persone adorando Satana in questo giorno, pensano di adorare Dio, ma lo adorano attraverso un credo, denominazioni, credi fatti dall'uomo che hanno trascinato le persone proprio fino alla più grande seduzione che il mondo abbia mai conosciuto. Non importa quanto la parola di Dio abbia promesso per questo giorno, quanto sia predicata e rivendicata, non la vogliono credere comunque. Non la crederanno. Perché, dunque? Ci chiediamo il perché. Perché c'è uno? Perché non la crederanno quando Dio disse che avrebbe fatto una certa cosa ed egli la fa? E loro comunque voltano le spalle a ciò e se ne allontanano. Proprio come Eva, che sapeva che ciò che Dio aveva detto, Dio l'avrebbe fatto. Ma lei voltò le spalle a ciò per ascoltare cosa lui aveva da dire. Ricordate solo, in altre epoche è sempre stata la stessa cosa. In ogni epoca è sempre avvenuto che Satana cerca di pervertire quella parola per loro, facendo loro vedere qualche altra epoca. Guardate, quando venne Gesù, vedete, Satana era in quel gruppo di insegnanti giudei, rabbini, sacerdoti, cercando di dir loro di attenersi alla legge di Mosè, quando la parola stessa diceva che in quel giorno il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato, vedete, che egli avrebbe rivelato se stesso. Così cercavano, per quanto li teneva religiosi sulla legge di Mosè, vedete cosa fece lui? Cercava di dirgli, quella parte della parola va proprio bene, ma quest'uomo non è quella persona, vedete? Com'è seducente? Questo è davvero quel giorno di seduzione. Era ed è ora Satana che stabilisce il suo regno sulla terra. Questo è esattamente perché lo sta facendo, poiché vuole stabilire il suo regno. Come un uomo d'affari che non è un cristiano, farà ogni macchinazione possibile per farvi vedere qualcosa nel modo sbagliato. Se ha uno scopo e un profitto personale nel farvelo fare, nel farvelo vedere in quel modo, vi mostrerà tutto ciò che può e vi terrà lontano dalla verità di ciò. Perché ha un sentimento solo per se stesso. Non importa quanto menta, imbrogli e cos'altro, ha un profitto personale. Ed ecco perché Satana ha fatto questo. E per fare questo ha operato attraverso il ministero, come Dio promise che avrebbe fatto. Ora, egli iniziò tramite un inganno religioso in Eden ed ha sempre continuato da allora. Non con lo stabilire un gruppo di comunisti. I comunisti non hanno niente a che fare con ciò. È la Chiesa. Ecco dove dovete stare attenti, capite? Non sono i comunisti che sedurrebbero gli stessi eletti. È la Chiesa che sedurrà gli stessi eletti, vedete? Non sono i comunisti. Sappiamo che loro rinnegano Dio e sono anticristo. Certo che lo sono in principio, ma non sono l'anticristo. L'anticristo è religioso, molto religioso, e può citare la scrittura e farla sembrare così chiara, come fece Satana in passato, là al principio, e gli citò ogni cosa esattamente. Dio ha detto, tu non mangerai di ogni albero del giardino, vedete? La citò giusta. Lei disse, sì, possiamo mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma c'è un albero in mezzo al giardino da cui Dio ha detto di non mangiare, perché neanche toccarlo, perché il giorno che lo faremo, quel giorno saremo morti. Oh, disse, oh, certamente non morirete, ma lasciate che ti spieghi perché Dio ha detto questo. È perché, vedete, ora cosa fece lui? Citò questa verità, vedete, disse, vi aprirà gli occhi e vi farà conoscere il bene e il male. Sarete come Dio allora, se potrete farlo. È proprio ciò che vuole fare ed è proprio la stessa cosa che cerca di fare oggi. C'è stato un inganno religioso proprio fin dal principio in Eden ed è avvenuto fin da allora. Al tempo di Adamo fu un inganno. Al tempo di Noè fu un inganno. Al tempo di Gesù fu lo stesso. Ed ora è lo stesso. Lo stesso modo, una falsità religiosa. Ora noteremo, la terra, quando era sotto controllo di Dio, ora, quando Dio ne aveva il controllo, era sotto il suo controllo, poi quando Satana ne prese il comando, rigettando la parola di Dio, una volta Dio aveva la terra sotto il suo controllo e lì la pose nella sua orbita, la dispose, la mise in funzione, gli fece ogni cosa e l'aveva in suo controllo. Ora compareremo quello con dopo che fu sotto il controllo di Satana. Ora a Dio servirono 6.000 anni. Non gli occorreva così tanto, ma si prese quel tempo, 6.000 anni, perché ci ha insegnato che un giorno in cielo sono 1.000 anni sulla terra, e furono 6.000 anni, o 6 giorni, in cui Dio formò la terra. Ora, a Dio servirono 6.000 anni per stabilirla, seminarla con buoni semi e generare ogni cosa secondo la sua specie. Ogni cosa deve venire dalla sua specie, tutti i suoi semi erano buoni e così ciò doveva generare secondo la propria specie. Dio impiegò 6.000 anni. Infine, quando egli l'ebbe formata tutta, infine noi Alla fine arrivò col suo quartier generale della terra in un bellissimo angolo situato ad est dell'Eden, chiamato il Giardino dell'Eden. Dio fece il quartier generale del mondo nel Giardino dell'Eden, in Egitto. Proprio all'estremità orientale del giardino c'era il quartier generale, e sull'intera situazione egli pose suo figlio e la moglie di suo figlio. Soprattutto ciò, proprio così. E ciò che Dio fece, li pose in pieno controllo. Potevano parlare ai venti e avrebbero smesso di soffiare. Parlavano all'albero, si sarebbe spostato da qui a là. Il leone e il lupo mangiavano assieme e l'agnello si sdraiava con loro. Non c'era nessun male. C'era perfetta pace, perfetta armonia, ogni cosa in perfezione. E quando Dio ce l'aveva sotto il suo controllo, cioè, notate, egli aveva il suo... Aveva il suo mondo, aveva tutto in funzione, aveva ogni cosa promettente, ogni cosa mangiava vegetazione, niente moriva, niente veniva rovinato, niente veniva guastato, niente, era proprio perfetto. E su tutto questo egli pose i suoi amati figli, suo figlio e sua figlia, marito e moglie, per controllare ciò. Dio era così soddisfatto e si riposò di tutte le sue opere il settimo giorno e consacrò questo settimo giorno di riposo per sé. Perché Dio guardò dappertutto dopo averlo modellato e stabilito per 6.000 anni, facendolo venire all'esistenza, innalzò le montagne, fece sì che i vulcani spingessero in su le montagne, le cose che avvennero nelle eruzioni, lo asciugò e lo stabilì nella condizione in cui l'aveva, ed era un luogo meraviglioso. Non c'era niente di simile. I grandi paradisi di Dio, i grandi dinosauri, altro ancora che brulicavano, e i grandi animali, non c'era male in loro, erano gentili come un gattino. Non avevano proprio nulla, nessuna malattia, nessuna sofferenza, nessun germe di malattia sulla terra. Oh, che luogo! I grandi uccelli si spostavano da un albero all'altro e Adamo poteva chiamarli per nome e volavano sulle sue spalle e tubavano per lui. E oh, che luogo meraviglioso aveva Dio! E poi fece uno dei suoi attributi dal suo stesso corpo. Dio ha attributi nel suo corpo. Come voi siete un attributo di vostro padre. E notate, eravate nel nonno del nonno di vostro nonno. Ma in questo, diciamo, lo riporteremo come a voi e vostro padre. Ora, non sapevate niente quando eravate in vostro padre. Il germe della vita viene dal maschio. Il maschio ha la cellula sanguigna, la donna ha l'ovulo. Ora, perciò, la cellula sanguigna ha vita in sé. E quindi, quando eravate in vostro padre, in realtà non ne sapevate niente. Ma tuttavia, la scienza e la parola di Dio dimostrano che eravate in vostro padre, ma non ne sapevate niente. Ma poi il padre desiderava conoscervi. E con l'unione del rapporto con la madre, allora siete stati resi noti al padre. Ora siete l'attributo di vostro padre. Gli somigliate e avete parti del corpo che somigliano a vostro padre. Ora ecco com'era Dio al principio. Ogni figlio di Dio ed ogni figlia di Dio erano in Dio al principio. Ora non lo ricordate, eppure eravate là. Egli lo sapeva ed egli voleva che diventaste così in modo da potervi contattare, parlarvi, ed amarvi e stringervi la mano. Non volete che vostro figlio... Non è un grande giorno quando vostro figlio può venire a casa e sedersi a tavola. Quando torna dal campo di battaglia o qualcos'altro sfregiato, come gli preparerete la cena, ammazzerete il vitello ingrassato, qualsiasi altra cosa lo preparerete per lui. È la vostra carne e sangue. Ed era in voi. Allora non lo conoscevate, ma sapevate che c'era. E così Dio sapeva che noi saremmo stati qui. Ma poi egli ci mise nella carne affinché potessimo essere contattati, per poterci contattare. Egli divenne uno di noi quando divenne Gesù Cristo, il figlio di Dio stesso, la pienezza della manifestazione di Dio. Perciò, quello era il proposito di Dio, mostrare i suoi attributi nella comunione. Quando ero in mio padre, non ne sapevo niente, ma quando divenni suo figlio e fui generato da lui, ero un attributo, una parte di mio padre. E voi siete parte di vostro padre. E come figli di Dio, noi siamo parte dell'attributo di Dio, che era in lui. Fatti carne come lui fu fatto carne, così da poter avere comunione uno con l'altro, come una famiglia di Dio sulla terra. E questo era lo scopo di Dio al principio. Sì, Signore. Ecco, ciò che Dio voleva al principio. Aveva ogni cosa sotto controllo e trasferì l'uomo nel giardino dell'Eden sul libero arbitrio morale e disse: figlio, è tuo. Che luogo meraviglioso! Dio era così soddisfatto che proprio tornò a riposarsi da tutte le sue opere. Nessun albero produceva spine e triboli, nessuna bacca veniva da un albero di spine, ogni cosa era perfetta, tutti i semi erano perfetti, ogni cosa era in una condizione perfetta. Poi, quando egli andò a riposarsi un poco, il suo nemico si infiltrò con l'inganno e ne prese il comando, con l'interpretare male il suo programma ai suoi figli. Quando egli mise fiducia in suo figlio, come voi avete fiducia in vostra figlia quando la sera esce con un uomo, quando avete fiducia in vostro figlio quando deve andare con un ragazzo che beve, un ragazzo che fuma, vedete? Egli aveva fiducia in suo figlio, che non avrebbe fatto niente di male e avrebbe osservato ogni parola che gli aveva detto, ma il nemico si intrufolò dentro, come quel viscido furbastro che porterebbe fuori vostra figlia e si comporterebbe male, o qualche donna che prenderebbe e uscirebbe con vostro figlio, la stessa cosa. Vedete, si intrufolò dentro, il nemico di Dio si intrufolò dentro e interpretò male la parola ad Eva. Ora, lui, tramite questa caduta, prese il comando e si impossessò lui stesso del giardino dell'Eden, ne prese il comando. Ed ora ha avuto 6.000 anni di governo ingannevole, ingannando la gente, i figli di Dio, come fece allora, poiché essi erano posti sul libero arbitrio morale per agire in qualsiasi modo desiderassero, e credendo che avrebbero agito correttamente, o avendo fiducia che avrebbero agito correttamente, poi arrivarono con l'atto sbagliato e vendettero i loro diritti di primogenitura, come fece Esaù per il mondo, e Satana lo vinse e ne prese il comando, ed egli ha avuto 6.000 anni per costruire il suo Eden, come Dio ebbe 6.000 anni per portare a termine il suo Eden. E con l'inganno della parola, ovvero della gente, ha ora stabilito il suo Eden su questa terra, nel peccato. L'Eden di Dio era stabilito nella giustizia. L'Eden di Satana è stabilito nel peccato, poiché Satana è peccato. Dio è giustizia. Ed il regno di Dio fu stabilito nella giustizia, e pace e vita. E la costituzione di Satana è nel peccato. È il peccato religioso. Notate come egli ingannò il suo inganno, come disse avrebbe fatto. Promise di farlo, qualcuno lo sapeva? Andiamo in Isaia, se volete alcune di queste scritture, se voi dovrei citarne di più, credo. Andiamo in Isaia, il 14° capitolo, solo un momento, e vediamo proprio cosa disse Satana qui, solo un momento. In Isaia 14 lo leggeremo. E guardate cosa ha fatto questo tizio. Isaia 14, cominciamo col 12° versetto. Come mai sei caduto dal cielo, stella mattutina, figliol dell'aurora? Come sei stato reciso e abbattuto in terra, tu che calpestavi le nazioni? Eppur tu dicevi nel cuor tuo, io salirò in cielo, io innalzerò il mio trono sopra le stelle, cioè i figli, le stelle di Dio, e sederò nel monte della raunanza, il lato del settentrione. E io salirò sopra i luoghi eccelsi delle nuvole e io mi farò somigliante all'Altissimo. Compariamolo ora qui con le altre nostre scritture in Tessalonicesi poco fa, come disse, egli siede nel Tempio di Dio, innalzando se stesso al di sopra di tutto ciò che ha chiamato Dio, così che lui come Dio venga adorato come Dio sulla terra. Ecco il Dio di questo mondo di cui vi ho predicato domenica scorsa. Eccolo qui oggi nell'inganno, quell'ora infida, quel tempo tremendo in cui viviamo. È il tempo più glorioso di tutte le epoche, poiché stiamo di nuovo di fronte al grande millennio. Siamo di nuovo davanti all'Eden. Ma proprio in questa epoca, tutto l'inganno, ogni tattica che lui abbiamo usato e con cui è stato in grado di ingannare, ha raccolto tutto ciò assieme e si è rinforzato. Ed è sceso come Dio. E si è messo al posto di Dio. Religioso può citare la scrittura e può dirvi la scrittura. Proprio come Satana fece ad Eva nel giardino dell'Eden. Però tralasciare una parte di essa è tutto ciò che deve fare. Fare quella breccia dove la dottrina velenosa del diavolo può riversarsi come il filtro dell'uomo assennato di cui parlavamo l'altra sera. Ora, egli disse che se sarebbe elevato al di sopra dell'Altissimo, sarebbe asceso al di sopra delle nuvole delle stelle, sarebbe seduto là come Dio e sarebbe stato al di sopra dell'Altissimo. Ed egli ha avuto successo nel mettere in atto le sue minacce. Egli ha certamente avuto un meraviglioso successo nel mettere in atto le sue minacce, tramite la gente che gli permette di allontanare con spiegazioni in ogni epoca il valore della parola di Dio promessa per quell'epoca. Esattamente come l'ha fatto. In ogni epoca egli l'ha allontanata con spiegazione. Ai giorni di Noè spiegò che era impossibile che piovesse dal cielo, perché non c'era alcuna pioggia lassù. Il suo grande evangelio scientifico che predicò nel giardino dell'Eden, egli poté raggiungere la luna con la strumentazione e provare che lassù non c'era umidità. Ma Dio disse che sarebbe venuta la pioggia. Ma Satana ebbe successo e avvelenò la mente della gente con la ricerca scientifica che ciò non poteva essere fatto. Eppure fu fatto. Dio disse che sarebbe stato fatto e fu fatto. Egli lo fece. Ora, ai giorni di Gesù, fece la stessa cosa. Egli avvelenò di nuovo le loro menti tramite l'inganno, vedete, interpretando male la parola. Se tu sei il figlio di Dio, ora lascia che ti veda fare qualcosa al riguardo. Gesù non fece il pagliaccio per lui, non l'ha mai fatto. Dio non è un pagliaccio, non deve rispondere a niente di ciò che chiede Satana. Egli ebbe solo Gesù di sé, sta scritto, tu non vivrai, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vedete, lì non doveva fare il pagliaccio per lui, non doveva fare del pane, avrebbe potuto farlo, ma avrebbe dato ascolto al diavolo, perciò non doveva dare ascolto al diavolo. Ed è di nuovo un peccato religioso, come al principio, così ingannevole. Osservatelo ora, non è solo quel vecchio peccato di ogni giorno, commettere adulterio, ubriacarsi, usare il nome di Dio invano, non è questo. No. Ricordate anni fa, molti di voi qui, veterani, ricordate quel sermone che predicai sulle delusioni al giudizio? La prostituta non sarà delusa là. Lei sa dove sta andando. L'ubriacone non sarà deluso là. Il contrabbandiere, il giocatore d'azzardo, il bugiardo, il ladro non saranno delusi. Ma quell'uomo che pensa di essere giusto, ecco la delusione. È quel tizio dice, viene e dice: Signore, non ho predicato il Vangelo, non ho cacciato diavoli nel tuo nome. Io disse: dipartitevi da voi, da me, voi operatori di iniquità, non vi conobbi già mai. Ecco la delusione, vedete, quella falsità. Ecco cosa costantemente, ecco dove sono stato così mal compreso. Non è che io voglia essere diverso, non voglio essere differente, ma devo essere onesto. Ho un messaggio e questo deve andare alle persone. Diventa davvero incompreso fra la gente. Pensano che sia contro tutti, che solo sappiano che io sono per tutti e cerco di fare il mio meglio per portare loro ciò che è la verità, proprio come essa è posta nel mio cuore e come è posta qui nella Bibbia. E Dio prova che questa è la verità. Così non c'è nient'altro che possa essere fatto al riguardo, così che essi la guardino o meno. Vedete, non la vogliono vedere perché si sono già venduti. Hanno venduto i loro diritti di primogenitura a qualche organizzazione, qualche denominazione, per provare i loro diritti di primogenitura per arrivare in cielo sulle basi di qualche religione organizzata, di cui Satana è il capo di ogni minima parte. Dio non ha mai avuto una religione organizzata, mai. E si vendono a quella, dove loro, un gruppo di uomini, interpreta la parola e dice che significa questo, significa quello. Dio non ha bisogno di alcun interprete, egli compie la propria interpretazione. E lui non ha bisogno di nessuno che gli dica come farlo, egli è sovrano. E gli disse come l'avrebbe fatto ed ecco come deve mantenere la sua parola. Quando disse questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, voleva dire proprio quello. Qualsiasi cosa disse sarebbe venuta, disse che sarebbe venuta in questi ultimi giorni, che avrebbe fatto certe cose e l'ha fatta. Non ha da chiedere a qualcuno se sia tempo o meno, sa qual è il tempo e qual è il piano. Ora, Satana, questo seduttore, come detto in Matteo 24:24, con tanto inganno, ora troviamo che tramite i suoi programmi di conoscenza evangelica, migliore istruzione, etica superiore, civiltà e così via, ha ammaliato la gente che vuole servire Dio nel credere alla sua bugia. Eva non voleva farlo, ma lui le mostrò come in ciò c'era più sapienza. Lei non lo sapeva, voleva conoscere. Lei non comprendeva, però voleva comprendere. E Dio le disse di non cercare di comprendere. Come posso io comprendere una di queste cose? Non riesco a comprenderle, le credo. Non devo comprenderle. Dio è fede e non comprensione. Noi solamente crediamo ciò che gli ha detto. Ora, compariamo l'Eden di Dio a quello di Satana, ora, dopo 6.000 anni di perversione, della vera interpretazione della parola di Dio promessa per l'epoca. Compariamolo ora e vediamo dove arriviamo. come fece la Chiesa al tempo di Cristo, di Gesù, cercando di trattenere i leali figli di Dio dal conoscere la verità. Quello è Dio. Dio pose qui i suoi figli, i suoi attributi, per avere comunione con Lui tramite l'udire la sua parola. E se vostro padre vi dicesse, siete un figlio leale verso vostro padre, egli vi dicesse, figlio, non andare a nuotare in quell'acqua là fuori, perché in quell'acqua ci sono gli alligatori. E non ti si può replicare se dice, certamente, oh, in un'acqua così bella non c'è alcun alligatore. Ora, a chi dareste ascolto? Se siete un figlio genuino, dareste ascolto a vostro papà. E un figlio e una figlia di Dio, genuini, prendono prima la parola di Dio, non mi importa cosa dica qualunque altro su ciò. Loro prendono prima la parola di Dio, c'è veleno nel calice e loro lo credono. Hanno fede in tutta la sua parola, i suoi semi. Portarono un Eden di santità, amore e vita eterna. Ecco cosa ha prodotto l'Eden di Dio, santità. E ha portato un Eden di santità, d'amore, comprensione, perfezione e vita eterna. Ecco cosa sta piantando Dio, la sua parola, il suo seme. Ecco cosa sarà la sua chiesa alla fine, essa sarà la stessa cosa. Notate? Ecco un'idea. Non dimenticatelo, lo riprenderò qualche altra volta in qualche altro messaggio. Ma sapete, Dio disse che ogni seme generi della sua specie. È questo il comandamento di Dio? Ora, a cosa serve un predicatore o chi che sia che cerca di far dire a quella parola qualcos'altro? Vedete, ogni parola di Dio è un seme. Gesù disse così. Un seme che un seminatore seminò. Così, se Marco 16 è la parola di Dio, genererà della sua specie. Se Malachia 4 è la parola di Dio, genererà della sua specie. Ed ogni altra promessa deve generare della sua specie. Vedete, vedete Satana nascosto qua fuori? Lui cerca di dire, no, non è così. Lo comprendete? Vedete, Satana dice, oh, quello non è per questo giorno, quello era qualche altro tempo, quello non significa neanche quello. Ogni seme deve venire dalla sua specie. Ecco come Dio ha stabilito il suo Eden, è così? Ed eccolo qui, ecco come Dio stabilisce la sua Chiesa. Ogni parola secondo la sua specie. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vedete, Satana prenderà qualcos'altro, ma Dio disse, ogni seme secondo la sua specie. Se la promessa disse questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, ora la Chiesa dice unisciti alla Chiesa, recita il credo, conosci il catechismo. E non ci sono tali cose in tutta la Bibbia. Ma Gesù disse questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se prenderanno i serpenti o berranno cose mortifere, non faranno loro male. Se imporranno le mani sui malati, guariranno. Chi è l'uomo che può negarlo? Vedete? Ogni seme genererà della sua specie. Se siete un seme di Dio, un attributo, un figlio di Dio, allora la parola di Dio è seminata in voi. Vedete? E allora, quando udite la parola di Dio, le mie pecore ascoltano la mia voce, non seguiranno uno straniero. L'afferrate? Allora ogni seme nasce secondo la propria specie. Troviamo ora che ogni seme genera della sua specie. Non c'era morte nel nuovo, in quell'Eden. Non vi sarà morte nel nuovo Eden. Vedete, non c'era nient'altro che santità, purezza, vita eterna. Ora, tramite l'incredulità in tutta la parola di Dio, fu portato il seme dell'impietà nell'Eden di Satana. Ora, entriamo dove Satana prende il trono come anticristo in un Eden di questa terra, un Eden di peccato, religione pervertita. Egli non iniziò con io sono Satana, sono il grande angelo, no, non con questo, ma col pervertire la parola di Dio. Ed ecco come ha portato il suo regno in ogni epoca. Ed ora, in questa grande epoca seducente, è pronto a prendere il suo trono tramite la sua gente. Egli si è costruito un Eden intellettuale, istruito, scientifico. Esatto, predicatori scientifici, chiesa scientifica, teologia scientifica, tutto è scientifico. Ogni cosa è sulla base della conoscenza. L'intera chiesa è edificata sulla conoscenza. Non è edificata sulla fede. Una volta entrai per tenere una riunione nella chiesa di un uomo, era un grande auditorio, nell'ovest, un brav'uomo, e negava che queste cose di cui parliamo. Purtuttavia mi piaceva, era un brav'uomo, anziano. E quando la sua congregazione uscì, aveva posti a sedere per circa 6.000 persone, e quando la sua congregazione uscì nel servizio del pomeriggio, circa 1.500, erano tutti intellettuali ben vestiti. Ero seduto là e gli osservavo, predicò un sermone davvero buono l'uomo. E poi chiese se qualcuno volesse accettare Cristo, di alzare semplicemente le mani, e nessuno alzò le mani, e alla fine una donna alzò le mani. Lui disse: benissimo, ora sei una cristiana. E la invitò per il battesimo. E poi, quando uscì, consacrò un bambino, baciò il piccolo e disse una preghiera su di lui e congedò l'uditorio. Quando la sua congregazione uscì, tutte persone eleganti, studiose, istruite, allora ero da un lato per stringere la mano dell'uomo e augurargli che Dio fosse con lui mentre usciva. E quando lo feci, ecco entrare il mio gruppo. E non potevano farli entrare mentre c'era il suo gruppo. Ecco venire il mio in sedie a rotelle, barelle, camicie di forza, malati di mente e ogni altra cosa. Vedete la differenza? Eccola. Ecco la cosa di cui parlo, vedete? Vedete, è qualcosa di diverso. Quando tramite conoscenza scientifica potete fare un Vangelo di comprensione, che voi, chi crede a Gesù Cristo, non sarà condannato, vedete? Ma questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, vedete? Gli manca di mettere questo là dentro, vedete? Lei ha creduto a Gesù Cristo, è salvata, se questi segni accompagnano il credente. E chi ode la mia parola non solo pretende non udirla con le orecchie, ma comprenderla. E chiunque può udirla, una prostituta può udirla e rimanere una prostituta, capite? Un ubriacone può udirla, un bugiardo può udirla e rimanere ancora un bugiardo, ma chi comprende la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna? Eccovi, vedete? E nessuno può farlo se Dio non l'ha predestinato. Gesù disse: "Nuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me." Amen. Si tratta della totale sovranità e preconoscenza di Dio. Egli vive da solo e non c'è nessuno che gli dica cosa fare. Ora, tramite l'incredulità, nel non prendere tutta la parola di Dio ha portato un seme di incredulità, empio, peccaminoso, d'odio e morte eterna. È in questa epoca della Chiesa peccaminosa, intellettuale. L'avete afferrato ora? In questo giorno in cui tutto il mondo è religioso. Lo sapevate? Tutto il mondo è religioso. E in questa epoca religiosa, grandi chiese ad ogni angolo, ogni cosa, l'intera cosa, termina in Satana che viene adorato. Eccolo qui, proprio qui nella Bibbia. Proprio così. E in questi seminari intellettuali, teologici, che producono una persona intellettuale che è stata istruita su come parlare, come fare, come produrre le proprie emozioni ed ogni cosa, come la psicologia, 3-4 anni per sapere come trattare con la mente umana. Vedete, lo Spirito di Dio non è qualcosa che vi è stata insegnata, è qualcosa che è predestinato in voi, dalla mano dell'Onnipotente Dio. Le vostre esperienze non possono essere insegnate o ammaestrate in voi, sono predestinate dalla mano di Dio e dalla preconoscenza di Dio in voi, proprio così. Ora, ciò ha generato questo grande Eden in cui ora vivono, un Eden della Chiesa mondiale. Ora si stanno tutti unendo insieme nel grande concilio ecumenico, avranno la Chiesa mondiale, venendo tutti sotto un capo dove Satana sarà messo sul trono, proprio esattamente. E l'ultima chiamata sta uscendo per afferrare la sposa prima che entri in quello, perché una volta in quello ha preso il marchio della bestia ed è condannata. Non ne uscirà mai. Ecco perché disse: esci di infra loro, popolo mio, prima che entri in lui, vedete? Uscite di infra loro e separatevi. Ora, odio, morte, separazione eterna da Dio in questo Eden, lussuria, sozzura, perversione. Come? Seminando il seme sbagliato. Mi ricorda la visione che vidi prima di incontrare la gente pentecostale, di quell'uomo che faceva il giro del mondo in bianco. Me l'avete sentito dire molte volte. Uno venne dietro di lui seminando semi di discordia, ma lo vinse giustamente in Eva, nel giardino dell'Eden, tramite la concupiscenza di Eva per il peccato. La concupiscenza per Eva del peccato. Dunque, se Eva bramò la conoscenza, era peccato. E quando noi bramiamo conoscenza, volendo un PhD, LLD, è un peccato agire così. È È un'affermazione forte, ma è la verità. Non importa quanto sia dura, è comunque la verità, vedete. Bramare conoscenza, comprensione. Il fatto è che oggi non cerchiamo di stabilire la parola di Dio nei cuori delle persone. Cerchiamo di stabilire noi stessi. Le chiese cercano di stabilire la dottrina della Chiesa nel cuore di una persona. A noi è comandato di stabilire la parola di Dio. Paolo disse: io non venni a voi con parole umane sedicenti, perché la vostra fede potesse riposare nella conoscenza dell'uomo, ma venni a voi nella potenza e manifestazione dello Spirito Santo affinché la vostra fede potesse riposare in Dio. Eccovi. L'uomo non deve stabilire se stesso, lo troviamo fra. Lasciate che Dio faccia qualcosa per una persona e lo invii, trovate ogni uomo che cerca di imitarlo, vedete? Cercano di stabilire se stessi. Ogni uomo, io ho fatto questo, da me, io, mio, la mia dominazione, da me, questo, stabiliscono se stessi. Di cosa predichiamo? Di noi o del regno di Dio? Stabiliamo la parola di Dio, togliamo l'incredulità e stabiliamo il regno di Dio nel cuore di un uomo. E il regno di Dio non può essere stabilito nel cuore di un uomo se Dio non ha reso tale quell'uomo. Non può essere stabilito in un. E ricordatevi, la parte ingannevole, quegli uomini pensano che sia giusto. C'è una via che all'uomo pare dritta. Ogni essere intellettuale sembra giusto. Come vi ho detto alcune domeniche fa, quando ero vicino alla mia bambina morente, Satana era là e disse: là c'è tuo papà che l'altra notte è morto fra le tue braccia, c'è tua moglie che giace laggiù nell'obitorio, qui c'è la tua bambina che sta morendo e gli hai chiesto di risponderti, ha abbassato un'ombra su di te. E ora nondimeno è un Dio buono e nondimeno hai detto che era un guaritore e tu che hai preso posizione per ciò che hai detto essere giusto hai sbagliato. Oh, ogni ragione, ogni facoltà mentale doveva essere d'accordo che era giusto. Ed egli aveva ragione, quel tanto. Così aveva ragione quando disse ad Eva: i vostri occhi si apriranno, conoscerete il bene dal male. E in questo modo sarete come dei, conoscendo il bene dal male, perché Dio non aveva ancora lasciato che vedessero se stessi, che erano nudi. Così sapevano che avrebbero conosciuto il bene dal male, ed egli aveva ragione. Ma vedete, era contrario alla parola di Dio. E così fanno i ministri nei seminari. Imparano teologia fatta dall'uomo. Può sembrare giusta. Può essere una buona comprensione della cosa, però è errata. Non dobbiamo comprenderla. La crediamo perché Dio ha detto che è così e questo lo conclude per sempre. L'intera cosa, ecco come crederla. Oh, come Eva bramava avere un PhD. Vedete come bramava essere più scaltra di quanto fosse. Notate quanto simili l'uomo e sua moglie, ora notate marito e moglie, entrambi nudi nel giardino dell'Eden, l'Eden di Dio. Ora sto per concludere, ho detto che vi terrò solo alcuni minuti, guardate, osservate mentre terminiamo. Compariamo questo ora. Quanto simili quell'uomo e sua moglie, entrambi nell'Eden di Dio, senza un pezzo di stoffa addosso, e non lo sapevano. Come mai non lo sapevano? Perché erano velati ai loro sensi di nudità, tramite il santo velo dello Spirito Santo. Essi potevano proprio guardarsi l'un l'altra e non sapere di essere nudi. Erano velati dallo Spirito Santo di santità. Erano velati. Il velo di Dio, ancora oggi, possono guardare e non concupire. Girano la testa. È un velo santo. Vedete, velo santo. Dio aveva i loro occhi, erano entrambi, uno era uomo e l'altro era donna, e non sapevano di essere nudi, poiché la santità di Dio teneva i loro occhi velati. Notate, Dio nascose la loro coscienza dal peccato tramite il santo velo. Vorrei avessimo del tempo per stare su questo alcuni minuti. Guardate qui, poiché lui, l'adoratore, una volta purgato, ebrei, l'adoratore, una volta purgato, non ha più coscienza di peccato. Per lui il peccato è passato. Ho sentito dire al fratello Neve stamattina, qualcuno avrebbe potuto chiedergli perché non ho predicato sullo Spirito Santo, perché non ho fatto questo, eccolo qui. Lo Spirito Santo è l'azione in voi, è una vita. Non un'emozione, non qualche sorta di evidenza carnale, ma esso è una persona, Gesù Cristo, la parola di Dio stabilita nel vostro cuore per vivificare ogni parola di questa epoca. Esatto. Osservate lo Spirito Santo in azione, non tanto in dimostrazioni, ma in azione. Quello che esso fa secondo la parola. Notate, ora lo Spirito Santo della Santa Parola di Dio aveva un uomo e una donna nudi e non lo sapevano. Com'è bello. Vita della parola, il seme. La parola. Dio disse, c'è un albero in mezzo al giardino, la donna. E in mezzo al giardino c'è questo albero. Non toccatelo nemmeno, perché il giorno che ne mangerete, quel giorno morirete. Essi erano santamente velati da ciò. Non sapevano niente di ciò. Non osavano toccarlo. Erano santamente velati. Erano al sicuro nel padiglione di Dio. Erano viventi. Non avevano morte attorno a loro. Alleluia! Avevano amore perfetto uno per l'altro. Vita perfetta per sempre. Avevano amore perfetto, perfetta comprensione dell'amore di Dio. Avevano la parola di Dio e la osservavano ed erano viventi e sicuri nell'Eden di Dio, senza alcuna morte attorno a loro. Poi Satana convinse Eva a dare ascolto al suo Vangelo teologico, il Vangelo di conoscenza, istruzione più elevata, etiche più elevate, civiltà migliore, educazione più elevata e così via. Poi, quando riuscì a farla fermare, ad ascoltarlo un minuto, i suoi ragionamenti che ci è stato comandato di abbattere, quando egli la convinse a dare ascolto a ciò, ora guarda qui, la Chiesa è così e così, è stata stabilita da molto tempo, siamo una delle Chiese più antiche della nazione, viene il Signore della città, non mi importa cosa sia, vedete. Se è contro la parola di Dio, siate contro di essa. Quello è il vostro nemico. Ogni cosa contro la parola è vostro nemico. Ogni cosa che è per la parola è vostro fratello. È parte di voi. Notate, lei si tolse quel santo velo per vedere cos'era in realtà il sesso. Comparatelo. Cosa farebbe in realtà la concupiscenza? Lei si tolse il velo dagli occhi. La cosa santa che Dio le aveva posto sugli occhi. Lei voleva la conoscenza, sapere di cosa si trattava, così si tolse il velo per vedere di cosa si trattasse. Lei dette ascolto al diavolo. E notate in che posto ciò la pose. Da allora hanno fatto lo stesso in ogni epoca, prendendo sempre la parte intellettuale. E ora ha edificato un regno di Satana, conoscenza, il suo seme che seminò e che ha portato il mondo ad essere un Eden di morte. Ora, notate. Guardate ora Apocalisse 3, l'epoca della Chiesa di Laodicea. Pensatelo nella vostra mente. Notate, lei, Eva, è la regina di Satana. Vedete, Satana, il serpente, arrivò ad Eva prima che Adamo arrivasse a lei. Vedete? Proprio così. Così, egli la sedusse. Vedete, così Satana, il serpente, fu il marito di Eva prima che Adamo la conoscesse. Vedete, egli la sedusse. La Bibbia disse che lo fece. Allora seppe di essere nuda, vedete. Ora guardate l'epoca della Chiesa di Laodicea. Lei, Eva, siede come regina di Satana. È ricca nei beni del mondo, cieca, di nuovo nuda e non lo sa. Proprio come era nell'Eden di Dio. Ma ora, non perché il santo velo è sul suo volto, bensì il velo di concupiscenza, poiché ha tolto il santo velo di Dio ed ha messo un velo di concupiscenza, di conoscenza per la concupiscenza, ed ora ha un velo di concupiscenza poiché è cieca verso ciò che è peccato. Lei è nuda per strada e non lo sa. È una prostituta per strada. Le donne con questi pantaloncini addosso alla vista di Dio sono una prostituta e non lo sanno. Notate, prendete le nostre donne. Ora se volete vedere in che condizione la Chiesa, guardate come agiscono le donne. Lei rappresenta sempre la Chiesa. Nell'Eden di Satana, di peccato e incredulità, una perversione religiosa, regno pervertito. Anziché prendere la parola di Dio, hanno preso la cultura intellettuale dell'uomo. E anziché prendere la Chiesa, hanno preso l'organizzazione. E la stanno portando a un grande capo. Notate ora, pervertita dall'innocenza. Non mancate questo ora. La Chiesa ha avuto addosso questo velo di concupiscenza. Notate cosa le ha fatto. Ciò l'ha pervertita dall'innocenza alla conoscenza, vedete? Col santo velo lei era innocente. Col velo della concupiscenza, lei è conoscenza, lei sa che è piacevole, sa cosa fa, ciò, vedete? È un frutto, un albero da desiderare, che rende uno saggio, vedete? Lei è pervertita dall'innocenza alla conoscenza, dalla santità alla sozzura, e concupiscenza, e dalla vita alla morte. Questo regno deve morire. Questo regno morirà. Il Dio del cielo lo distruggerà dalla faccia della terra. Notate, in questa perversione è passato da un uomo a una donna, e da una donna a un uomo. E non lo sa. Un ottimo prodotto dell'Eden di Satana, se guarderete le strade di oggi, la nostra gente moderna. Notate, fu Eva che Satana usò per far peccare Adamo tramite il suo potere di concupiscenza. Ora, lo stesso, facendo la stessa cosa oggi. Notate, capelli tagliati, faccia truccata, vestita in modo sexy. Vedete? Lei lo fa. E non sa che ognuna di quelle cose è contraria alla parola di Dio. Tagliarsi i capelli la rende una donna disonorevole, una prostituta. Portare pantaloncini la presenta in modo vergognoso. Portare vestiti sexy la rende una prostituta. E lei non lo sa. Non a motivo della santità di Dio, a motivo della concupiscenza di Satana. Lei fece sì che lei fa sì che il suo Adamo la brami. Lei si tolse i vestiti in cui Dio l'aveva vestita là in Eden per il suo viaggio attraverso questo deserto, se li è tolti. Si spogliò quando Dio l'aveva tutta avvolta con pelli. Un po' alla volta ha iniziato a toglierli. E ora è tornata ad avere principi. Ora lei è andata su Adamo a portare il suo abbigliamento intimo. Un uomo che porta quei piccoli pantaloncini dall'aspetto effeminato ed esce qui, non penso che lui vi sia molto uomo. Il più grande effeminato che conosca, vedete? Vedete, ha indotto il suo Adamo pervertito ad agire come lei, vedete? Portando il suo abbigliamento intimo, lei ha visto cosa poteva fare là fuori quando si è tolta tutti i suoi vestiti tranne quello intimo, solo i pantaloncini, certo, quello è l'abbigliamento intimo della donna. E ora qui li porta il suo Adamo. E che secondo l'originale parola di Dio è un abominio. Per una donna portare un indumento che appartiene a un uomo e un uomo portare un indumento che appartiene a una donna. Dalla parola originale, pensateci. Ora, lui ora porta anche la sua frangia. Se li pettina in giù e ci mette un bigodino. Alcune delle scene più nauseanti che abbia mai visto in vita mia sono alcuni di quei ragazzi qua fuori, oggi con le loro frange pettinate in giù così, i capelli colorati, scoloriti, con una specie di qualcosa di ossigenato, si scoloriscono i capelli e li arrotolano coi bigodini facendo frange, poi grandi effeminati. È una cosa orribile da dire dal pulpito, ma il giudizio comincia dalla casa di Dio. Non sapete neanche se siete un uomo o una donna. Ed ho inteso che il nostro esercito degli Stati Uniti uscirà prossimamente in pantaloncini. Proprio così. Vedete qual è la perversione? È un abbigliamento da donna. Porta le sue frange. L'altro giorno era da Howard Johnson, non penso qui, ma quello sulla strada in uscita. Mi sono seduto proprio con stupore. Ecco venire un ragazzino con la bocca aperta e aveva i capelli neri qui e era pettinato in su in questo modo. Aveva un bigodino in essi, arricciati attorno, all'altezza degli occhi e andava in giro guardando la parte superiore degli occhi. Semmai ho visto una perversione. Vedete, non lo crederebbe, forse potrebbe provare ad essere maschio, ma nel suo spirito è femmina. Non sa a che parte della casa appartiene. Proprio così. Com'è pervertito? Ecco cosa fa Satana. Egli perverte le nazioni, perverte la chiesa, perverte la gente. È un seduttore, un pervertitore della verità originale. Dio fece un uomo, e fece una donna da donna, e li vestì in modo diverso, e intendeva che rimanessero in quel modo, agissero in quel modo. Uno è femmina e l'altro è maschio. Nel giardino dell'Eden separò Adamo e fece questa, lo separò da Eva. Ora porta le sue frange, lei si taglia i capelli come lui. E lui cerca di portare i suoi capelli come quelli di lei, vedete? Lei porta gli indumenti esteriori di lui e lui porta l'abbigliamento intimo di lei. Ora questo suona sacrilego, ma non lo intendo in quel modo. È l'assoluta verità del Vangelo. Se non lo sapete, allora c'è qualcosa che non va in voi. O siete ciechi o non siete mai stati per strada. E lui e lei pensano che sia giusto, vanno d'accordo comunque. Le donne dicono, beh, fa così caldo, i vecchi indiani apaci là vi farebbero vergognare voi stessi, più hanno caldo, più vestiti vi si mettono, per tenere via il sole da loro. Oh, fa sudare, così possono avere un condizionatore mentre camminano, capite? Stanno proprio là fuori, assieme, non riuscireste a sopportare niente, vi farebbero le vesciche e bruciature, ma vedete, è quello che è chiamata istruzione più elevata, la scienza moderna ha prodotto questo, oh, ma... Eccola là, nuda, in Laodicea, e non lo sa. Nell'Eden era nuda, vedete i due regni simili? Uno è di peccato e morte, l'altro è vita e giustizia. Là dentro era velata da un velo santo. Erano entrambi nudi, non lo sapevano. Non ne sapevano niente perché erano velati con lo Spirito di Dio. E qui sono velati con concupiscenza e si guardano l'un l'altro. Vedete, Adamo poteva guardare Eva e non sapeva che era nuda. Ma ora con questo velo di concupiscenza lei non si rende conto di essere nuda, ma lo fa sotto questo velo di concupiscenza per far sì che l'uomo la guardi. È l'unica cosa per cui può farlo, non lo credete, ma lo fate comunque. E l'uomo guarda. E lui ha scoperto che attirate così tanta attenzione che lui è venuto e ha indossato alcuni dei vostri indumenti. Oh, che perversione. Che epoca, che tempo siamo. Com'è seducente. Oh, tutte queste cose e non lo sa. Nell'uomo c'è un perfetto spirito pervertito. È velato dalla concupiscenza di Satana e anche la donna lo è. È uno spirito satanico di una grande società. Vedete, e non lo sanno, però sono un'organizzazione. Donne con pantaloncini addosso che appartengono a un'organizzazione. L'uomo vestito in quel modo è un'organizzazione. Ve ne darò l'abbreviazione. SGS, Società della Grande Sorella. Ecco a cosa appartengono. Vanno là fuori una grande società effeminata con quei vecchi pantaloni addosso, scabrosi a vedersi, una cosa sporca da guardare. Io, amico, forse puoi differire da me su questo, ma questa è la verità. Sei stato pervertito, non lo sai. Non reagisci più da uomo. Vedete, diventano così molli. Loro figlio non sarà più niente per loro, gli uomini e anche le donne. Sono una società, ecco un'organizzazione. Perché John, il mio vicino, porta pantaloncini, quindi perché non posso io? Luella vuole che li indossi perché John, il mio vicino, li indossa. E beh, se Susie Jane può indossarli, così può indossarli Martha Jane o Susie Lou o come sa mai sia il suo nome. Vedete, è una società, un'organizzazione. Spiritualmente appartenete ad essa, non lo sapete. E se è così, e vediamo che è così, allora siete accecati. Siete accecati per queste nominazioni in cui Satana vi ha abbindolati. Ed è la perversione della parola originale di Dio, del suo regno e del suo piano per i suoi figli. Satana ha abbindolato uomini e donne in queste cose. E non lo sanno. Un pervertito. Non più un figlio di Dio. Frange che gli scendono sul volto e un paio di pantaloncini addosso cammina per strada un figlio di Dio. Diacono in una chiesa, un pastore in un pulpito. No. Quello non è un figlio di Dio. E lì non è mai passato attraverso il filtro assegnato di Dio. Non avrebbe addosso quei vestiti della donna. Di certo non li avrebbe, neppure lei avrebbe addosso i vestiti dell'uomo, vedete? Non è un figlio di Dio, è un figlio di Satana. È una figlia di Satana. Una cosa dura da dire. Satana ha prosperato nel pervertire, nel prendere il controllo di questo mondo e farne il suo regno, su cui l'uomo fu posto tramite il libero arbitro morale per scegliersi che tipo di vita desiderasse. E questo mostra cosa c'è nel vostro cuore, vedete? La vostra voce. Sapete cosa? Le vostre azioni parlano così forte e coprono la vostra voce. Lasciatemi andare da un uomo e dicono, oh, siamo tutti cristiani, apparteniamo alla chiesa, spogliarelli appesi dappertutto nel suo ufficio. Non farebbe alcuna differenza cosa mi dicesse solo di meglio, così anche voi. Che una donna dica di essere cristiana con i capelli corti, sapete di meglio, vedete? Signore, che dica di essere cristiana portando il trucco, cosmetici, pantaloncini e dire di essere cristiana, sapete di meglio, la parola di Dio vi insegna di meglio. La parola dice che non può fare questo di essere cristiana. Lei è perfino disonorevole, ogni cosa. Come farà Dio a mettere una cosa disonorevole nel suo regno? No, signore, niente affatto, no, signore. Loro stesse mostrano il loro desiderio. Non potete far mangiare una colomba con un avvoltoio. Niente affatto. Una colomba non ha neanche una bile. Non può mangiare quella vecchia carogna. Se ne prendesse un boccone la ucciderebbe, lo sa. Ma un avvoltoio può mangiare quasi tutto ciò che vuole. Vedete? Di bile ne ha parecchia. Così dunque scoprite che è così col mondo oggi. La stessa cosa. Se sono nudi, ciechi, non lo sanno. Satana fece questo tramite la brama di conoscenza della donna per il sesso, che lei scelse di propria scelta. Ora, notate, fu Eva che guidò Adamo nell'errore. E fu la donna che si tolse i vestiti prima che il suo Adamo si togliesse i suoi, vedete? Si tratta sempre della donna, è sempre stato, è ancora allo stesso modo. È la Chiesa che svia l'uomo, è la Chiesa, vedete, che guida l'uomo che voleva essere un figlio di Dio. È la donna, la Chiesa, non la Bibbia, Dio, poiché la Bibbia è uomo. Oh sì, la parola fu fatta carne ed egli era un uomo, vedete? La Bibbia è un uomo, la Chiesa è donna. Vedete, non è la Chiesa, la Bibbia che svia l'uomo, è la Chiesa che lo svia. È la Chiesa con cui andò nudo, non la Bibbia, vedete? Certo che no, la Bibbia gli dice che è nudo, il Signore. Ora, notate come tramite il sesso, il desiderio di sesso, lei bramò la conoscenza, sapere cosa fosse questo, come se questo frutto fosse buono o meno, e lo fece. Però Dio un giorno lo riporterà tramite un uomo. Esso fu ceduto da una donna, però fu redento da un uomo. L'uomo, Gesù Cristo, che è la parola. E allora cos'è? Notate in chiusura, qui non molto tempo fa ho fatto questa affermazione, ho ancora 4-5 pagine qui dentro, ma io di scrittura, cosa a cui voglio riferirmi, ma ascoltate, chiudiamo dicendo questo. Vi ricordate qui non molto tempo fa, vi stavo insegnando sulle sette trombe, la festa delle trombe e così via, e ho detto c'è una festa dell'ottavo giorno, così il settimo giorno sarebbe l'ultimo, quello sarebbe il millennio, però c'è una festa dell'ottavo giorno. Poiché se fosse l'ottavo e vi sono solo sette giorni, lo farebbe di nuovo il primo giorno. Lo farebbe tornare proprio il primo giorno. Dunque, dopo che il millennio è passato, allora sarà di nuovo stabilito l'Eden. Il grande regno di Dio verrà riportato, poiché Gesù combatté contro Satana nel giardino del Getsemani e riconquistò l'Eden, che egli andò a preparare in cielo, per tornare di nuovo su in cielo, e disse: i vostri cuori non siano turbati. Quando era qui sulla terra, disse: voi giudei, avete creduto in Dio? Ora so che ho una cattiva fama, e disse: si dice questo, quello e l'altro, però avete creduto in Dio, e avete creduto in Dio, credete anche in me. Egli era Dio manifestato, vedete, credete anche nella casa del padre mio, ci sono molte, oppure nell'economia di mio padre, nei piani di mio padre, vi sono molti palazzi. Io andrò a preparare un luogo, guardate quanto è lungo, 1500 miglia quadrate, lì dove si trova? Egli è andato a prepararlo, egli è il creatore. Egli crea tutto quell'oro, le strade sono trasparenti, egli è il creatore, egli sta facendo un luogo. In Apocalisse 21 disse: ed io, Giovanni, vide la santa città, la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo, da presso a Dio. Non c'era più mare, il primo cielo e la prima terra erano passati. Cos'erano i primi cieli? Era il millennio. Qual era la prima terra? Era questa. Sarà rinnovata, proprio come fu battezzata da Noè. Al giorno della sua predicazione fu santificata da Cristo, mentre spargeva su di essa il suo sangue. E sarà rinnovata. Saranno tolti da essa tutti i germi e ogni altra cosa nel rinnovamento alla fine, con un battesimo di fuoco che ucciderà ogni germe, ogni malattia, ogni male, ogni sorsura che ci sia mai stata sulla terra. Esploderà e nascerà una nuova terra. E io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo, questa prima terra erano passati e non c'era più mare. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio. Là Dio sarà con i suoi veri attributi, figli e figlie, dove egli può avere comunione con loro in santità, con i loro occhi ciechi verso qualsiasi peccato. Da allora non ci sarà più alcun peccato. Sforzatevi a fondo, non siete seduti in questo giorno, ma sforzatevi di entrare per la porta, poiché tutto ciò che sarà lasciato fuori saranno fornicatori, concupiscenti, e chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei. Tutti con al di fuori vi saranno donne di cattiva fama, uomini di cattiva fama e così via. E solo coloro che sono redenti nel libro della vita dell'agnello entreranno a quella porta. Così sforzatevi, amici, non siate seduti in quest'ultimo giorno. Questo è un grande tempo. Tutti hanno soldi, tutti possono fare questo, tutti possono fare quello. Soldi che scorrono da tutte le parti, grandi macchine, ogni altra cosa. Non ci sarà una in quella città. Là non ci sarà una macchina, un aeroplano, no. Sarà completamente una diversa civiltà. Sarà di nuovo una civiltà non di conoscenza, non di scienza, ma di innocenza e fede nel Dio vivente. Sforziamoci di entrare in quella, poiché questo è tutto il mio scopo, è entrare un giorno in quella città e guardare indietro e vedere arrivare ognuno di voi marciando insieme a me. Quando canteremo i santi entreranno marciando. Voglio essere in quel numero, quando i santi entreranno marciando. Preghiamo. Caro Padre Celeste, mentre i giorni stanno terminando e vediamo che si avvicina, la promessa si avvicina, Noi preghiamo, caro Dio, che tu metta questo sui nostri cuori così da non commettere alcun errore. Caro Dio, mantieni pura la nostra coscienza. Tieni i nostri cuori velati, Signore, i nostri occhi velati alle cose del mondo e alle cose vane del mondo. La vanagloria di diventare qualcuno di grande. Non importa quanto siano grandi, tutti i re, monarchi, potenti e un'altra cosa deve perire. E non risorgeranno nella prima resurrezione. Poiché sta scritto, beato e santo è colui che ha parte nella prima resurrezione, sul quale la seconda morte non ha potestà. Oh Dio, la seconda morte, la morte spirituale, non ha potestà. Egli è redento. Oh Dio, pensare che una di queste ore uno starà per far visita all'altro e sarà preso su. Due in un letto, prenderò uno e uno lo lascerò. Due nel campo e ne prenderò uno e uno lo lascerò. Oh Dio, aiutaci ad essere puri agli occhi tuoi, Signore. Non importa cosa l'uomo pensi di noi, cosa dicano gli altri, Signore. Che la nostra santa, le nostre conversazioni siano sante, che siano condite dalla parola di Dio. Così opportuna, Signore, che in noi non si trovi alcuna malizia. Mentre imploriamo nei nostri errori che il sangue di Gesù Cristo stia fra noi e Dio, che Egli abbassi lo sguardo su di noi attraverso il sangue di Gesù, non sulla nostra giustizia, né chi siamo, ciò che abbiamo fatto, ma sui Suoi meriti soltanto. Dio, concedilo. Possa nessuno di quelli seduti questa sera che hanno sentito il messaggio, possa nessuno di loro essere perduto, dal più piccolo bambino alla persona più anziana. Fa che il loro santo desiderio sia solo per Dio e la Sua parola. Non sappiamo quando Egli potrebbe apparire, né quando Egli potrebbe convocarci lassù a rispondere al giudizio. Non sappiamo quando Egli potrebbe, come dire, estrarre la nostra scheda dallo schedario, dire è tempo di andare a casa, devi andare. Dio, aiutaci a tenerci puri. Concedilo, Signore, fa che possiamo vivere fino alla venuta del Signore, se è possibile. Fa che possiamo fare ogni cosa che è nostro potere con amore e comprensione, comprendendo che Dio oggi sta investigando il mondo per trovare ogni pecora perduta. Facci parlare loro con una preghiera condita d'amore e la parola di Dio affinché potremo trovare quell'ultimo, così da poter andare a casa e uscire da questo vecchio Eden di Satana qui, Signore. Questo è tutto edificato sulla concupiscenza e belle donne così chiamate nel mondo, là, con i vostri annunci. Annunciamo e vogliamo ragazzi con facce colpevoli e belle ragazze con addosso pantaloncini. Proprio nelle nostre radio e televisioni e ogni sorta di sozzura e sporcizia e Hollywood, ogni sorta di abiti sexy, sporchi, luridi per le donne. E gli uomini sono pervertiti e prendono il vestiario delle donne, si tagliano i capelli come le donne e le donne come l'uomo. Oh Dio, in che ora orribile viviamo. Oh, vieni, Signore Gesù, vieni, vieni, Signore. Purificaci tramite il sangue, togli da noi ogni sozzura e frode. Lasciaci vivere, Signore, lasciaci vivere sotto il sangue costantemente davanti a Te, il desiderio dei nostri cuori e la nostra sincera supplica. Caro Dio, posti su questo quei pulpito stasera dove è stato posto il Vangelo, Signore, ci sono posti dei fazzoletti e pezzi di stoffa che andranno ai malati e afflitti. Fa che la preghiera di fede, Signore, scenda ora dai nostri cuori al Tuo cospetto. Poi, Signore, se c'è in noi qualsiasi cosa impura, Signore, portaci in giudizio ora e imploriamo misericordia. Rivelaci ciò che facciamo di sbagliato, Signore, così da poter chiedere di prendere il sangue e purificarci. Guarisci queste persone malate e falle stare bene, Padre, su chiunque andrà, ovunque andranno. Che sia così, Padre. Dacci la determinazione di servire Te e Te soltanto. Concedilo, Signore. Concedi sicurezza a queste care persone che sono sulla via di casa. Grazie per come hai guarito le persone, il figlio della sorella Shepherd, il fratello Shepherd che si è fatto male in bicicletta. Prego che per questo non gli venga alcun male. Il piccino che andava in bicicletta, prego che stia bene. Ti ringraziamo per la Tua guarigione di questi altri per cui abbiamo chiesto. E sappiamo che ciò che chiediamo lo riceviamo perché abbiamo fiducia in Colui che fece la promessa. Dacci la Tua grazia, Signore, e perdonaci i nostri peccati, lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Lo amate? Gli credete? Siete stanchi e stufi del regno di Satana? Credete che sta arrivando al millennio, al suo millennio, il suo Eden? Credete che venga formato oggi? Guardate, ogni cosa si basa sugli intellettuali. Tutto, ogni cosa deve essere provata scientificamente prima di crederla. E non si può provare scientificamente Dio. Dovete accettarlo per fede, perciò che colui che si accosta a Dio deve credere che Egli è e premiatore di coloro che lo ricercano diligentemente. Oh Dio, non voglio conoscere altro che il sangue di Gesù Cristo che mi purifica dal peccato. Non conosco altro che Gesù Cristo. Come Paolo disse in passato, così dico stasera, non conosco altro fra voi eccetto che Gesù Cristo e Lui crocifisso. È tutto quello che so di dirvi, che questa Bibbia la credo con tutto il cuore, se conosco il mio cuore, è la perfetta parola di Dio non contaminata. Io vivo tramite questa. Io prendo posizione per questa. E se avessi 10.000 vite, vorrei darne ogni parte per questa parola, poiché è la parola di Gesù Cristo. Non mi importa quanto possano cercare di confutarla, quanto la scienza cerchi di dire che essa non è degna di fiducia, vi dicendo per me è l'unica cosa al mondo di cui posso fidarmi. E questa parola, egli è mio e lo amo, e voi? Se nel vostro cuore c'è un peccato, se nel vostro cuore c'è un torto, se avete qualcosa, pregate ora e chiedete a Dio di perdonarvi. Pregate per me, io pregherò per voi. Dio vi benedica. È la mia preghiera. Finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, Dio sia con voi finché ci incontreremo ancora. Vi amate l'un l'altro? Giovanni disse ai figlioletti, amatevi l'un l'altro, amatevi l'un l'altro, perché l'amore copre una moltitudine di peccati. Ora stringiamoci la mano a vicenda. Dio sia con voi finché ci incontreremo ancora. Finché ci incontreremo, finché ci incontreremo. Ora siate gentili uno con l'altro, siate gentili con tutti. Trattate bene il vostro vicino, tenetevi immacolati finché verrà Gesù. Finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, Dio sia con voi finché ci incontreremo ancora. Lo amate? È la mia preghiera. Pregate per me, io pregherò per voi. Ora devo tornare a Tucson. E io prego che Dio vi benedica tutti. Da là andrò in Canada, di nuovo in Colorado, in giro, in giro, in giro. Vedete, finché il fratello Tony laggiù, ed è accaduta una grande cosa. Proprio sotto il Vaticano, a Roma, chiedono un risveglio. Una riunione che vada là e tenga un risveglio a Roma. A Roma. Lui è appena tornato, la gente è raccolta, hanno una grande arena, migliaia e migliaia di posti a sedere e vogliono che vada per un risveglio, vogliono vedere la gloria del Signore nel ministero. Non lo so, devo pregare al riguardo, vedere cosa il Signore mi dirà. Oh my. Ricordate, preghiamo tutti noi insieme, stiamo lavorando, aspettiamo la venuta del nostro benedetto Salvatore. Ecco le foglie del fico divenire ora verdi. Il Vangelo del suo regno è andato in ogni nazione e la fine vicina si può vedere. È così? Allora volentieri annunceremo il messaggio della sua benedetta apparizione. Presto verrà in gloria per dirlo a tutti. Destatevi dunque, voi santi del Signore, perché dormite quando la fine si avvicina? Prepariamoci per quella chiamata finale. Si volgerà ad ovest e tornerà di nuovo uno di questi giorni. Ricordatevelo proprio, lo farà di certo, è così. Fino allora, prendite col nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai, caro nome, oh prezioso. Sperimenterai gioia in cielo, caro nome prezioso. Sperimenterai gioia in cielo, chinandoci al nome di Gesù, prostrandoci ai piedi suoi, Dei, re in cielo, in corone re, quando completo il nostro viaggio sarà. O caro nome, o prezioso, speme in terra, gioia in cielo, caro nome prezioso, speme in terra, gioia in cielo. Ora su quest'ultima strofa cantiamola con cuori chinati. Prendi te col nome di Gesù come scudo d'ogni insidia, e quando ti accercheranno le tentazioni, queste cose del regno di Satana, vedete, vedete, sussurra solo quel santo nome in preghiera. Ecco tutto, poi andate via. Funziona, l'ho messo alla prova, credetelo proprio ora, perché funzionerà. Solo sussurrate il suo santo nome in preghiera. Te col nome di Gesù, come scudo d'ogni insidia, quando ti accercheranno le tentazioni. Cosa farete allora? Sussurra quel santo nome in preghiera. Allora il velo verrà sul vostro volto. Caro nome, oh prezioso, speme in terra, gioia in cielo, caro nome, oh prezioso, speme in terra, gioia in cielo. Chiniamo i capi ora mentre chiedo al fratello Bill là in fondo di venire qui sul palco. Sussurra quel santo nome in preghiera. Congedati, fratello Pia, congedati in preghiera. Speme in terra, gioia in cielo, caro nome, oh prezioso. Speme in terra, gioia in cielo. Ora, con i capi chinati e i cuori chinati, fratello Bill, uno dei nostri associati qui, fratello Essel Bill, un caro fratello cristiano, un uomo leale, gli chiederò se concederà l'uditorio stasera in preghiera. Dio ti benedica, fratello Bill.